Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Parliamo adesso della preparazione prossima alla elezione. La triade ignaziana della meditazione delle due bandiere, delle tre categorie e i tre gradi di umiltà, che sono colonne portanti di tutta la spiritualità degli esercizi. A che mirano queste tre meditazioni? No, le prime due sono meditazioni. La terza è considerazione. Anche il principio e il fondamento possiamo dire che è una considerazione. I tre gradi di umiltà è una considerazione. Cioè, devono essere considerati, diventano una specie di palcoscenico dell'orante, che hanno un influsso su come il principio e fondamento veniva portato poi in ogni esercizio come orazione preparatoria. Così i tre gradi di umiltà, nel momento in cui sono proposti, diventano sempre presenti nello scenario dell'orante, sempre presenti, atteggiamenti, disposizioni, attrazioni, sempre presenti. Allora, a che cosa mirano questi tre esercizi? Mirano alla purificazione dell'intelletto, della facoltà del desiderio, della volontà, la volontà che desidera, che vuole, che cerca, e l'affettività. La meditazione delle due bandiere, anche questa c'ha una parabola, che è quella dei due campi di battaglia. Vedete il secondo preludio: vedere un grande campo nella regione di Gerusalemme, dove Cristo nostro Signore è capo dei buoni, e un altro della regione di Babilonia, dove Lucifero è capo degli avversari. E che cosa si chiede in questa? Quindi ci sono questi due campi, uno ameno, bello, dolce, uno burbero, superbo, altero. Che cosa si chiede in questa contemplazione, in questa meditazione? Di conoscere gli inganni del nemico e l'aiuto per difendermi, e di conoscere la vera vita del vero capitano e la grazia di imitarlo. Quindi conoscere gli inganni e difendermi da essi, conoscere la vera vita e avere la grazia di viverla. E poi qui descrive, e io la sintetizziamo anche perché quasi tutti voi già la conoscete, no? C'è il capitano dei cattivi, che è Satana, che li raduna e li manda a gettare reti e catene agli uomini per attirarli con l'avidità delle ricchezze, perché giungono al vano onore del mondo e infine alla superbia. Allora lui chiama a raccolta innumerevoli demoni e li sparge in una città, in un'altra. Da notare al numero 141: senza tralasciare alcuna regione o luogo o stato di vita, né alcuna persona particolare. Dappertutto. Ricordatevi quella frase di Paolo VI, il fumo di Satana che passa, quella preghiera di Peghi, quella poesia di Peghi, nel canto, nella salmodia del monaco si insinua anche le sofisticate tentazioni di quello del piano di sotto. Quando Sant'Antonio Abate ebbe quella visione del mondo messo in una ragnatela di inganni diabolici, dove aveva visto proprio gli inganni con cui circuiva il mondo, uscì desolato e disse: «Ma Signore, ma allora chi si salverà da questi inganni?» E il Signore gli rispose, una voce gli rispose: «L'umile, l'umile, il vero umile non si fa prendere per fesso dal demonio, perché tutte le sue i lacci, tutti i suoi lacci, tutte le sue tentazioni sono sempre a portarti a superbia. Gira, vota e firria, dicono in Sicilia, no? Lui ti vuole portare a superbia. L'umile, se è umile, non ci casca». E quello rasserenò il nostro Antonio Abate. Che la lettura di Antonio Abate, un libricino piccolo, quello scritto da Sant'Atanasio, è molto utile, ricchissimo di insegnamenti sul discernimento. Un altro libro da leggere per insegnamenti del discernimento. Alcune cose sono... bisogna sempre leggere... ci sono alcune cose che non vanno bene, vanno un pochino corrette. Ma le conferenze di Cassiano, ricchissimo. Perché Cassiano che cosa ha fatto? Ha raccolto tutta la tradizione del deserto, dei monaci del deserto, e l'ha trasportata in Occidente. E il libro delle sue conferenze è ricchissimo per il discernimento. Un altro che volete, se volete, per il discernimento importante, Le centurie di San Diodoco da Fotice, importantissimo. Lì trovate dei punti di riferimento molto forti. Allora, ecco, il demonio che manda i suoi a spingere all'amore alle ricchezze, perché dall'amore delle ricchezze viene il vano onore del mondo e da queste due la superbia e da questi vengono tutti gli altri vizi. Quindi vedete, ricchezza, vano onore del mondo, cioè vivere per essere qualcuno nel mondo, i valori del mondo, eccetera. E poi c'è la superbia. Guardate bene che Ignazio non ha messo niente che riguardi l'impurità. Non ha parlato dell'impurità. Forse perché l'impurità nasce come uno degli effetti. Quando trovate una persona impura e che non riesce a uscire dall'impurità, quando è legata dall'impurità, mettetela sulla via dell'umiltà. L'umiltà, il servizio, la disponibilità. Perché il vero umile, se diventa umile, e poi le virtù sono concatenate, e poi il vero umile è casto. E la grazia al Signore la dà agli umili. E poiché per essere casti ci vuole la grazia di Dio, soprattutto oggi, in modo particolare con tutto sto macello che c'è, no? Che alle volte tu stai lavorando, magari qualcosa schiacci sbagliatamente un coso e ti esce quello dappertutto, no? Devi stare molto in guardia, devi essere, hai bisogno di molta grazia. Se la grazia il Signore la dà agli umili, hai trovato la strada, indirizzalo sull'umiltà. Tutto il contrario invece nell'altro campo. Trova questo signore semplice, umile, che manda i suoi amici. È molto bello qua. I suoi servi e amici. Servi e amici. Che invia a questa missione, raccomandando loro che cerchino di aiutare, e questa è la missione sua, lui ha sentito proprio questa, aiutare le anime, indirizzandole verso la povertà spirituale, perché dalla povertà spirituale al desiderio di, e questo è difficile oggi presentarla così, al desiderio di ricevere umiliazioni e disprezzi, perché da questi nasce l'umiltà. Allora, quando si presenta questa contemplazione, questa meditazione, io non dico mai alle persone desiderio di ricevere umiliazioni e disprezzi, ma dico disposizione ad accogliere le umiliazioni e i disprezzi che puoi avere nella vita, perché a quello ogni giorno abbiamo tante umiliazioni, perché poi il desiderio di ricevere le umiliazioni sarà frutto dello Spirito Santo. E se la persona si dispone ad accogliere le umiliazioni, a essere umiliato, cioè a vedere l'umiliazione come un valore, non come... Poi sarà lo Spirito a spingerlo a desiderarle. E mi sembra che in questo modo l'accettano di più, Sapete quali sono i gradi di umiltà di San Francesco di Sales? Che simpatico. Il primo grado di umiltà di San Francesco di Sales è conoscere le proprie miserie. Secondo grado di umiltà è riconoscere le proprie, cioè so che sono iroso. Sono con gli altri e dico, sapete, io ho questo difetto, che sono iroso, pregate per me, per favore, perché io riesco a calmare. Lo riconosco. Il terzo grado, e non so se siamo tutti al terzo grado, cioè non è che io mi metto al terzo grado, perché il terzo grado è accogliere che gli altri te lo dicono in faccia, che sei iroso. Un conto è dire, sapete, io sono iroso, e un conto è che mi viene la Suor Mary e mi dice, Padre Armando, sai che sei stato un pochino iroso oggi, potevi farne a meno? No? Già sentiamo che accettare questo con serenità è qua. Poi c'è il quarto grado. Il quarto grado è accogliere le umiliazioni della vita. Accogliere i fallimenti, accogliere... E io cerco di indirizzare le persone a questo. Accogliere con amore i contrattempi, i contrattempi, le umiliazioni, i fallimenti, le piccole anche calunnie, calunnie, quando ti incolpano anche di piccole cose. Tante volte si dice, pensano che tu hai fatto quello, quella... Lascia difenderti, lasciali credere, no? Piccole cose, no? Di accettare le umiliazioni. E poi c'è il quinto grado, andarsene a cercare. Il quinto grado è pari al terzo grado di umiltà di San Francesco, di San Ignazio. No, però io dico, portiamo le persone al quarto e lasciamo allo Spirito Santo il compito di portarle al quinto. E poi ci sono i tre colloqui che Ignazio fa fare nella prima settimana, l'abbiamo visto, nella prima settimana per conoscere se stessi, il proprio disordine, la vanità del mondo. Adesso fa fare tre colloqui per chiedere la grazia di essere accolto sotto la bandiera di Cristo in somma povertà spirituale e, se la Divina Maestà così vorrà intenderla, scegliermi e accogliermi, anche nella povertà materiale, poi sopportando umiliazioni e insulti, per meglio imitarlo in questi, purché possa sopportarli senza peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa sta chiedendo? Sta chiedendo la somma povertà spirituale. Se nella sua volontà, anche la somma povertà materiale, cioè la consacrazione, religiosa, non solo la consacrazione religiosa, ma il vivere in povertà. E terzo, sopportare umiliazioni e insulti per imitarlo in questi. A me piace tanto quel fattarello bello di San Domenico Savio, quando lo incolparono di aver messo la neve nella stufa. E il maestro gli sembrava strano che fosse, però incolparono lui non si è difeso, fu punito. E quando si scoprì il vero colpevole, il maestro gli chiese: ma Domenico, perché non hai detto che non è stato tu? E lui era un per due motivi. Cioè, primo, perché se avessi detto chi era veramente stato, sarebbe stato buttato fuori dalla scuola perché ne aveva combinate altre. E poi, secondo motivo, perché anche Gesù è stato condannato ingiustamente a un bambino. Però c'è una cosa che a me, parentesi breve al volo, mi dà molto fastidio, molto fastidio. E l'aver pensato, Domenico Savio ha fatto quel proposito nella prima comunione: la morte ma non i peccati, no? E questo si riporta in tutti, giustamente. Ma noi abbiamo trasmesso questo episodio di Domenico Savio, che ha scritto la morte ma non i peccati, come il culmine della santità di un bambino, no? E questo mi dà molto fastidio, perché la morte ma non i peccati non è il culmine della santità di nessuno, è il primo stadio dell'amore. Il primo stadio dell'amore è la morte ma non i peccati. Se io non ho questa dimensione di la morte ma non i peccati, non amo Dio, non amo Cristo. Non è l'apice della santità che mi fa dire la morte ma non i peccati, ma il mio essere battezzato. Dobbiamo riscoprire la forza, la potenza del battesimo, perché noi abbiamo fatto della vita cristiana una vita morale, non un'avventura d'amore. E certe impostazioni nascono da questa, formiamo delle persone educate e non delle persone folli, impazzite, perché lui è stato folle e impazzito d'amore per me, è venuto a portare un fuoco e noi riempiamo le nostre sagrestie di acqua tiepida e abbiamo trasformato la vita, il cammino di fede l'abbiamo trasformato in così, acquarella, un circolo culturale, persone che fanno del bene, ma non persone che sono disposte a morire, Vedi, una volta facevo vedere una video fatta veramente bene, secondo me era vera, cioè non era costruita d'arte. Un gruppo di giovani, i nostri bravi giovani ventenni, un gruppo di parrocchia, e arriva l'animatore durante l'incontro, fa questa domanda: chi di voi è pronto a morire per Cristo? Vabbè, dovete vedere le facce. Cosa? Chi di voi è pronto a morire per Cristo? Morire per Cristo, ci avevo mai pensato. Morire per... si guardavano quasi sorridendo. Morire... cioè, se i nostri giovani a 20 anni, nelle nostre incontri, non si sono mai chiesti se sono pronti a morire per Cristo, ma cosa gli abbiamo trasmesso? Cosa abbiamo trasmesso? Capito? Che è la prima cosa. Perché noi ne siamo figli del sangue dei martiri. Quando diventavi battezzato, sapevi che potevi andare a finire alle belve e si facevano battezzare lo stesso, perché erano pronti a morire per Cristo. È questa dimensione che va riscoperta. Io non lo dico adesso perché sono passati 2 anni e è venuta amore Letizia e altre cose. Non lo dico adesso, lo dicevo 2 anni fa. C'ho pure le registrazioni. Se le vado a cercare, le trovo. Quando io dicevo, a mio giudizio, con tutto il rispetto per Santa Madre Chiesa, anche per Benedetto XVI, perché era stato programmato da lui, no? Ma non aveva senso un sinodo sulla famiglia. Si doveva fare un sinodo sul battesimo, non sulla famiglia. Perché di quale famiglia stiamo parlando, se non sappiamo l'ABC dell'essere battezzato? Per me è stata una programmazione sbagliata, per cui stiamo costruendo un castello in aria. Perché se sotto c'è il battesimo e il battesimo non sappiamo più cos'è, voi capite che di quale famiglia cristiana stiamo parlando? Non lo so. Andiamo avanti, se no qui mi buttano fuori. Allora, dove siamo? Il colloquio, allora ecco questo, che fare un colloquio. Secondo colloquio, che ero... Allora, ecco, questa è la meditazione sulle due bandiere che vuole spingere la persona a capire che valori del demonio sono ricchezza, onore del mondo e superbia. Cos'è la superbia? Protagonista sono io, decido io, faccio io, coordino io. Devi aver chiaro che questi sono i 3 valori fondamentali del demonio. E dall'altra parte c'è Gesù che ti dice: i miei valori sono questi. Povertà. Il primo valore è la povertà. Il primo. E diceva quel buon padre Carlo, no Carlo, non mi ricordo più, Claudio, ai suoi, nella nostra parrocchia di Jandaí in Brasile, abbiamo una parrocchia che si regge, fa un sacco di cose belle, e tutto in mani laici, anche perché è bello, cioè, i parrocchiani danno 1/10 per sostenere tutte le opere della parrocchia, no? E lui diceva: guardate che se Cristo, voi dite, vi ha raggiunto il cuore, ma non è passato dal vostro portafoglio, fesserie sono. Ed è vero, ed è vero, è vero. Perché se Cristo non ha toccato il mio rapporto con il denaro, no. Non ed è il primo posto. Dobbiamo riscoprirlo, perché noi siamo stati educati che il primo posto è la purezza. No, il primo posto è la povertà. E forse tante mancanze di purezza vengono da questo fatto che la povertà ti porta all'arroganza e l'arroganza ti porta poi a tutte le altre cose. Secondo, la povertà, il vano onore effimero del mondo e quindi il rifiuto di questo, la vita sobria, la vita umile, e terzo, la vera umiltà. Questi sono i valori di Cristo. Allora la persona deve fermarsi in preghiera 2 ore su questo. Come io presento questa meditazione effettivamente oggi? Io la presento in una mattinata, do una serie di testi biblici, evangelici, tra cui Matteo 5:7, tanti passi di San Paolo, dove queste cose sono dette chiaramente, ma diversi, in modo che possano avere un bel materiale, e dico loro: fatemi questo lavoro nella mattinata, fatemi questo lavoro, con un quaderno tracciate, man mano che leggete, scrivete quali sono i valori che emergono da quel brano. Quali sono i valori che emergono da quel brano? Da una parte scrivete i valori evangelici e il contrario, i valori antievangelici che scoprite. quindi un lavoro di lettura, di analisi, e poi un lavoro senza orario, questo è, senza orario. E poi, ecco, interpellatevi su quali sono i valori anti-evangelici che sono entrati nella vostra vita suavemente. Quali sono i valori anti-evangelici che sono entrati nel vostro ambiente, nella vostra comunità, nella vostra famiglia? E poi, dopo aver fatto tutto questo lavoro, prendete un passo che più vi ha colpito e rimanete in preghiera di meditazione un'ora su questo. Così io faccio fare più o meno questa meditazione. Poi c'è quella delle tre categorie di persone che la riassumo a voce, che è la meditazione che Ignazio fa fare per la purificazione della volontà, dei desideri, ed è la meditazione più micidiale di Sant'Ignazio, più micidiale, dove dice: ci sono tre categorie di persone, tutte e tre hanno ricevuto una grande somma, possiedono una grande somma, lecitamente, perché qui siamo non nel campo del peccato mortale, tutte e tre possiedono, mettiamo, 1 milione di euro, tutte e tre sentono che questo 1 milione di euro produce un attaccamento disordinato, sono attaccati a questo 1 milione di euro, e allora vediamo come si comportano tutti. A tutte e tre dispiace di averlo. Tutte e tre sono dispiaciuti che hanno un attaccamento disordinato a 1 milione di euro. Seguite? La prima categoria rimane dispiaciuta tutta la vita e non fa nulla per levarsi questo attaccamento. La seconda categoria è dispiaciuta e prega fortemente il Signore perché questo attaccamento sia levato. Grida, supplica, ma dice: Signore, ti supplico, levami questo attaccamento, però lasciami la somma. Capite? Io non voglio avere questo attaccamento, levami questo attaccamento, però per favore lasciami la somma. La terza categoria, invece, lo potete già immaginare, dice: Signore, io questo attaccamento non lo voglio, proprio sento che è una mancanza d'amore per te, perché non sei tu l'unico, sento che questo attaccamento mi divide il cuore, e allora per favore, ti supplico, Signore, levami questo attaccamento, e se per levarmi questo attaccamento mi devi levare la somma, levami la somma. Questa è la libertà interiore. Questa è la pienezza dell'amore, della libertà interiore. A questo devono portare gli esercizi. E Ignazio fa meditare su queste tre categorie, che non sono aeree, sono oggettive, e tu ti devi specchiare, no? Che ti devi specchiare. E noi allora lì scopriamo che, insomma, la nostra vita è spesso al secondo livello. Vogliamo tanto bene a Gesù, ma insieme con Gesù vogliamo anche altre cose. E non ci decidiamo mai a cedere a Gesù tutto, la possibilità di chiedermi tutto. Ora, se la persona non arriva almeno a desiderare, noi abbiamo una via di santificazione stupenda, il desiderio. Leggete il dialogo della Divina Provvidenza, dove Caterina spiega il desiderio come il padre accettatore del desiderio. Sapete che nel desiderio noi possiamo fare cose che come uomini non possiamo fare, come limitati uomini non possiamo fare. Cos'è che non possiamo fare mai noi? Restituire a Dio pienamente l'amore che gli dobbiamo. Ma nel desiderio possiamo farlo. Possiamo dare a Dio nel desiderio quell'amore che non riusciamo a dargli. E quindi possiamo ricambiare con la stessa misura con cui siamo stati amati l'amore a Dio. L'unico modo con cui che noi abbiamo per ricambiare a Dio l'amore ricevuto alla stessa misura è il desiderio. E Lui ama tanto questo. Vederci ricchi di desiderio, no? E nel desiderio noi riusciamo a situarci nelle stanze che sono inaccessibili a noi, ma nel desiderio possiamo. E allora io so che ho questo attaccamento grosso, già, e so che non riesco a liberarmi, però posso desiderarlo. Ma di un desiderio non di quello che dice lasciami la... Signore, mi piacerebbe tanto potertelo consegnare pienamente, desidero. Se tu non riesci a portare la persona a questo, a desiderare questo, non è capace quella persona di discernimento. Cioè non è capace di fare discernimento nella sua vita. Non è capace, non è possibile, non è capace. Non potrà capire ciò che Dio vuole da lei. Quindi, tutto ciò che sceglierà potrà essere, se quello che Dio lo voleva, potrà essere che Dio non lo voleva. Ma non sarà scelto nel discernimento. Se tu non hai portato quella persona a questo, quella persona magari deciderà di sposarsi, ma lo voleva Dio questo? Poi Dio non è cattivo, perché c'è qualcuno che ha l'idea della vocazione statica. Qual è la vocazione statica? Non vi parlo di cose immaginarie, lo sentite io queste cose. Tu sei chiamato a farti prete, e tu sei chiamato a prete perché te lo dico io. E io te lo dico perché io vedo Cristo, parlo con Cristo, con la Madonna, e sapete quante ce n'è oggi? No? E se tu non lo segui, quando tu morirai, il Signore ti farà vedere tutto il bene che tu non hai fatto e che ha dovuto far fare a un altro. Terrorismo psicologico, no? Come se la vocazione fosse statica. Noi misuriamo tutto con le nostre menti, no? Certo, c'è un disegno, un progetto su di te, sì, ma è un progetto dinamico, perché Dio è amore. Come vi ho detto, quella ex suora che è uscita, si sentiva fallita, che non c'ha più vocazione. Ma il Signore riapre un'altra strada. Felix Culpa non l'abbiamo meditato abbastanza. Quando San Tommaso dice nulla toglie a Dio di darci beni maggiori di quelli che avremmo avuto se non avessimo peccato, ci spiazza, lo ripeto, nulla toglie che Dio dopo il peccato ci dia beni maggiori di quelli che avremmo ricevuto se non avessimo peccato, ci spiazza. Dobbiamo cancellare la misura umana quando parliamo, quando pensiamo ai progetti di Dio. Certo, allora dobbiamo dire, beh, non è niente non seguire Dio. No, non dobbiamo dire questo. Non dobbiamo dire questo, ma dobbiamo dire semplicemente che il Signore ci insegue sempre con una vocazione, con un progetto. E se io gli dico no oggi, lui è umile, è umile. E mi apre... mi aspetta in un altro pozzo, in un altro luogo, e mi fa un'altra proposta. Ma allora era meglio che... No, non si tratta di questo. Lui è amore, si inventa le cose. È questo Dio che noi dobbiamo presentare al mondo. Non una sciacquetta lì così, come stiamo facendo oggi troppo spesso. Alla fine di una mia predica non ho parlato dell'inferno in quella predica, no. Io non ne parlo spesso dell'inferno. E quando ne parlo dico sempre che l'inferno c'è perché Dio è amore e l'amore può essere rifiutato. No? Ma alla fine sono uscito, c'era questa donna, c'è padre, ma allora Dio non è amore. Io non capivo perché non avevo parlato. E dico, come sarebbe a dire Dio non è amore? Guarda che sei tu che ti sbagli. Perché Dio è amore, ma è amore crocifisso. Tu vuoi un amore non crocifisso, è un'altra religione. No. Attenzione a parlare di Dio amore, Dio amore, Dio amore. No. L'amore è una cosa seria, non è quella delle canzonette. L'amore è una cosa seria. E l'amore, la pienezza dell'amore, la rivelazione dell'amore è nel crocifisso. E che cos'è il crocifisso? È la manifestazione della giustizia di Dio, perché ha giustiziato il Figlio perché noi fossimo giustificati. Ed è la manifestazione dell'amore più grande di Dio perché quel Figlio è Dio e ha voluto riversare tutta la sua giustizia nel Figlio, che ci ha rivelato tutta la sua misericordia. Giustizia e misericordia sono due dimensioni del cuore di Dio. E chi li separa, puntini puntini, dovrei continuare o non posso. E infine c'è la meditazione, la considerazione dei tre gradi di umiltà, però non c'è tempo. Devo dire solamente che il terzo grado, che sarebbe uguale al quinto grado di San Francesco di Sales, questo volere essere umiliato, deriso, schiaffeggiato, perché Cristo è stato deriso, umiliato e schiaffeggiato, questo lasciamolo allo Spirito Santo. Però è importante, con questo chiudo, è importante che l'esercitante legga questi gradi di umiltà. Il primo, la morte ma non i peccati. Il secondo, la morte ma neanche un peccato veniale. E, Signore, tutto quello che vuoi tu, malattia, sanità, vita lunga, vita breve. Il terzo, voglio la croce, abbraccio la croce, desidero la croce. È importante che si leggano, soprattutto il terzo, che venga letto e riletto. Vi ricordate come vi ho detto nella prima settimana, leggere e rileggere quella preghiera per crescere nell'amore. E poi nella seconda, leggere e rileggere l'atto di offerta. Adesso, con l'elezione, leggere e rileggere il terzo grado di umiltà. Perché? Per farsi attirare, sentire la bellezza, la forza di questo amore che ama così, alla maniera pasquale. E in questo modo mi lascio attirare e vengono purificati i miei affetti. Quindi non è importante che io desideri proprio essere umiliato, ma che io desideri di avere questo cuore che ama l'umiliazione. E leggendo e rileggendo il terzo grado di umiltà, alla fine non c'è più bisogno di leggerlo e diventa uno sguardo verso di lui che mi attira. E attirandomi, anche se io sento tutta la mia incapacità e tutta fragilità, lo Spirito mi lavora e mi cristifica. Cosa fare oggi alle 3, dalle 3 alle 4? Io vi propongo semplicemente, dato che abbiamo spiegato la contemplazione, di scegliere tra la contemplazione della Natività o quella dell'Annunciazione, di fare una delle due. Vi ricordo che con il testo ignaziano, vi ricordo che quella dell'Annunciazione, Ignazio spinge più a una contemplazione mistica, globale, della Trinità, invece quella della Natività, Ignazio spinge a una contemplazione più familiare, più intima. Scegliete una delle due e seguite il testo ignaziano. E ci vediamo poi alle 4:15. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. A dopo.